Questa sera prega con noi Sandra. Sandra lavora in ospedale, ma si sta preparando a lavorare per i ragazzi meno fortunati. Il come ce lo racconterà lei.
Ciao a tutti, è un piacere stare qua in mezzo a voi. Sono un po' emozionata, anche se non è la prima volta che racconto la mia storia. Io ho più di 40 anni, due figli grandi e faccio l'infermiera in un ospedale in provincia di Torino. Fino al 1999 ho fatto una vita praticamente normale, una vita che fanno tante persone. Mi sono sposata giovanissima e due mesi dopo il matrimonio aspettavamo il nostro primo figlio e tre anni dopo è nata poi anche la bambina, Mayra. Una vita normale, di quelle che si basano sugli affetti familiari, sul lavoro, sul crescere dei propri figli. Fino alla fine del 1998, anno un po' particolare, in cui proprio in questo periodo qua ho cominciato a sentire un vuoto incredibile dentro di me. Se dovessi fare una classifica, direi che quello è stato l'anno in cui io posso dire di aver avuto veramente tutto dalla vita, cioè tutto quello che una donna di quasi 30 anni può desiderare. Un marito sposato, il mio principe azzurro, due figli, affetti familiari saldi, sani, un lavoro che mi faceva guadagnare veramente tanti soldi, che mi gratificava molto. Ero una piccola imprenditrice in campo meccano-tessile. Stavo anche frequentando l'università per sfizio, perché mi sono sempre piaciute le materie scientifiche, quindi frequentavo il diploma per diventare biologo, il diploma universitario. E capite che quando senti un vuoto così grande e ti chiedi che cos'è che ti manca e ti accorgi che non ti manca niente, cominci un po' a riflettere. È stata una riflessione lunga qualche mese, che mi ha portato anche a fare una cosa un po' particolare. Ho preso un foglio come questo e ho tirato una riga e ho fatto due colonne, e su una colonna ho scritto che cosa ho e sull'altra ho scritto che cosa mi manca, e lì mi sono accorta che in effetti non mi mancava proprio niente, perché nella colonna di che cosa ho scritto così tanto che sono andata anche dietro. La colonna di destra rimaneva vuota, perché non era vero che mi mancava qualcosa. Io stavo proprio bene, avevo tutto, però non potevo stare indifferente davanti a quella sensazione di vuoto. Ho pensato di essere depressa, però non lo ero, perché sono sempre stata una persona iperattiva e continuavo a esserlo. Così un giorno, mentre ero in casa che facevo le pulizie, ho sentito una voce molto forte dentro di me che mi diceva: sono io quello che ti manca, è da me che devi tornare. E ho fatto una cosa molto brutta, ho riso. Perché io ho pensato che quella potesse essere la voce di Dio, e io ho proprio riso in faccia a Dio dicendo: Dio, cosa c'entra Dio? Sempre Dio in mezzo. Ho detto così perché io sono cresciuta in una famiglia dove di Gesù, di Dio si è sempre parlato. Mio papà è un credente da quando aveva 17 anni e quindi nella mia famiglia si parlava sempre. Però io ero distaccata perché pensavo che Dio fosse per i peccatori, non per le persone come me, che non aveva mai neanche picchiato un figlio, mai tradito il marito, mai fatto niente di male. Quindi Dio si faceva la sua vita e io mi facevo la mia. Quindi quel richiamo io non lo accettavo, non poteva essere per me. Le cose sono andate un po' peggiorando e questo mio malessere ha cominciato a vedersi anche fuori, fin tanto che a gennaio del 1999 sento di nuovo questa voce molto chiara che mi dice: ti ho detto che sono io quello che ti manca, è da me che devi tornare. Così era un venerdì e quel giorno ero a casa dei miei genitori e decisi di dire a mio papà di passare a prendermi la domenica dopo per andare in chiesa insieme. Penso che quella richiesta mio papà se la sia sognata per anni. Io non ero tanto contenta di dire queste cose a mio padre, perché essendo sempre stato con un carattere un po' ribelle e autonomo, mi dava fastidio l'idea che lui mi potesse condizionare in qualche modo. Vi dico soltanto che sono tornata in chiesa, in una chiesa dove ero stata quando ero bambina. Mi ricordavo solo di due persone, non di più. Loro invece si ricordavano di me. E quando l'anziano della chiesa mi ha detto una frase semplice che poi ho scoperto si dice quasi sempre nei culti di stampo evangelico, cioè ha detto: se c'è qualcuno che ha bisogno o piacere di condividere qualcosa che gli è successo questa settimana, vuole raccontarci qualcosa, venga pure qui davanti, noi siamo una famiglia, senta libero di esprimersi. E io mi sono alzata e sono andata lì davanti e ho cominciato a piangere come una bambina. Ho pianto fortissimo, ho pianto con i singhiozzi, ho pianto proprio forte. E lui mi ha abbracciato e mi ha detto: che cosa succede, Sandra? E io gli ho detto una frase che ho capito solo tanti anni dopo. Ho detto: sono tornata a casa. Quella frase che ho capito tanti anni dopo era riferito al fatto che spesso, anche se siamo molto giovani, siamo bambini, riceviamo come un seme dentro di noi, che poi cresce, a volte lo soffochiamo. E l'ho soffocato per tanti anni perché pensavo di essere giusta, di non avere bisogno di Dio, cosa che si è rivelata assolutamente sbagliata. I mesi successivi sono stati una tragedia. Ho perso, a parte gli affetti familiari, ho perso tutto quello che avevo costruito in 30 anni di vita. Ma io ero la donna più felice del mondo, perché adesso avevo quella cosa che veramente vale la pena di avere, e cioè Cristo, la salvezza. Essere una persona diversa, perché come cambia lui non ci cambia nessuno. Poi sapete, tanti pensano che essere cristiani sia noioso, che Dio sia per i vecchi, che sia una cosa noiosissima, insomma, di seguire le regole. Invece io ho scoperto che Dio è creativo, è sempre pronto a farti fare delle cose, farti fare delle esperienze meravigliose. Infatti quell'anno lì lui mi disse che io mi dovevo andare a laureare in scienze infermieristiche. Io ero già, insomma, grande, con figli grandi, e non sapevo se era la sua voce, quindi chiesi un po' come Gedeone un segno forte. Dico: no, signore, passare solo il test, ma mi devi far arrivare almeno tra i primi 20, se no io non capisco che sei tu. Quando sono andata a fare il test c'erano tanti studenti molto più giovani di me che non avevano superato il test di medicina, ma con voti di maturità belli alti, io no. E ho superato il test e sono arrivata a 13ª, e quindi uscita di lì ho detto: va bene, signore, andiamo a diventare infermieri. Ma lui non è mai pago, perché quando c'è una persona che ama mettersi al suo servizio, lui cosa fa? È creativo, ti fa fare tante cose. E quindi una decina di anni dopo mi ha detto che c'era qualche altra cosa che dovevo fare, e mi sono iscritta a un'altra università e mi sono laureata in management questa volta. Mi faceva un po' strano però mettere insieme le due cose, ma lui mi ha fatto capire che cosa. Ed è proprio il Salmo che abbiamo letto insieme, il Salmo 9:9 in particolare. Il Signore sarà un rifugio sicuro per l'oppresso, un rifugio sicuro in tempo d'angoscia. Lui mi ha fatto capire che ci sono tanti bambini italiani che vivono in un tempo d'angoscia. Sono bambini che sono abusati in famiglia o subiscono maltrattamenti, e il Tribunale dei Minori con un decreto allontana dalle loro famiglie, le allontana per il loro bene. La metà di loro finisce per stare per lungo periodo in comunità per minori di tipo residenziale, dove sì, sicuramente riceve un posto sicuro, quasi sicuramente, non sempre così, però manca magari quel qualcosa, che è quel qualcosa che abbiamo anche noi che siamo qui, che è qualcosa che è quell'aver conosciuto il Signore in un modo intimo e più profondo. E quindi questa è stata la seconda chiamata, aprire una comunità per minori in cui fosse importante anche l'aspetto spirituale dei bambini che vivono lì, perché chi ha subito ferite di questo tipo le subisce anche nello spirito, e spesso quando cresce è arrabbiato con Dio, perché fa la domanda: dov'eri quando mi maltrattavano? Dov'eri quando mi abusavano? Quindi questa è, diciamo, la parte finale di questo lungo percorso durato 15 anni, da quando ho incontrato Cristo nella mia vita fino ad adesso. E sono curiosa di sapere come lui svilupperà questo progetto di conoscere quei bambini che un giorno saranno in questa struttura con noi. E sono curiosa di conoscere anche quei giovani disabili, che è la parte seconda del progetto, giovani disabili che spesso insieme alle loro famiglie sono abbandonati perché sono diversi, sono inutili per la società, per noi non lo sono, e abbiamo in mente un progetto specifico anche per loro. Tutto questo alla fine è stato, come dire, il compimento di un sì. Quando diciamo sì a Dio, Lui ci usa perché sa quali sono i bisogni intorno a noi, prende il nostro carattere, le nostre predisposizioni e ne fa qualcosa di meraviglioso. E io sono stata veramente felice di poter condividere con voi quello che è successo nella mia vita da quell'incontro meraviglioso del gennaio 1999. Grazie.